mille voci. Nel 1983 il premio Nobel per la fisica Richard Feynman fu protagonista di una serie di interviste dal titolo Fun to Imagine, divertente da immaginare. In queste chiacchierate Feynman parla di fenomeni tanto semplici quanto complessi dal punto di vista fisico. Al giornalista che gli chiede di spiegare perché due calamite si attraggono, lo scienziato risponde: spesso si vuole sapere perché le cose accadono, ma dipende come ce lo chiediamo. E inizia un divertente apologo sulla zia Minnie che è caduta e si è rotta una gamba. Perché è caduta? Perché è scivolata sul ghiaccio? Perché il ghiaccio è scivoloso? Eccetera, eccetera. Ma andando sempre più in profondità, non si riesce a spiegare il perché di tutto e le due calamite che si attraggono rimangono un mistero per il profano che non conosce i fondamenti delle forze elettromagnetiche. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Rossana Maspero in regia con l'assistenza tecnica di Mario Craig. Quella di Richard Feynman può sembrare l'arroganza dello scienziato che sa e non vuole usare un linguaggio troppo semplicistico per i profani. In realtà pone una questione fondamentale su come la scienza risponde al perché dei fenomeni che osserviamo. Ed ecco la lezione di questo eccentrico personaggio. Bisogna pensare diversamente, non accontentarsi delle apparenze. Tutto questo perché? Perché Richard Feynman è stato protagonista sabato alla Aula Magna della SUPSI di Trevano di una conferenza nel centenario della nascita e nei 30 anni dalla morte. Ci è servito da spunto per porci tutta una serie di domande che abbiamo riassunto nel titolo «Non ci sono più gli scienziati di una volta?». Cercheremo di rispondere a questa domanda provocatoria con i nostri interlocutori. Per cominciare, saluto qui in studio, lo ringrazio di essere con noi perché lo abbiamo un po' strappato al suo lavoro, Dario Bozzolo, che è fisico, al fisico ETH, già docente di fisica alla SUPSI, che ha presentato appunto sabato la figura di Richard Feynman. E allora viene subito voglia di chiederle, professore, chi era Richard Feynman?
Buongiorno a tutti. Allora, Richard Feynman è stato innanzitutto un grandissimo fisico, forse uno dei geni maggiori dell'ultimo secolo, ma non sarebbe, penso, passato alla storia se non avesse unito una personalità tutta particolare. Era un personaggio fuori dagli schemi, completamente fuori dagli schemi, anticonformista, un vero libero pensatore, cioè diceva pane pane e vino al vino. E questo è interessante perché molti altri fisici altrettanto famosi, pensiamo a Niels Bohr, si confrontavano con Feynman per avere da lui una risposta sincera.
È bello perché oggi usiamo spesso l'espressione, no, che è diventata in uso soprattutto negli Stati Uniti, think different, no? Pensa diversamente. Feynman è stato forse un precursore di questo, no? Il pensare diversamente, l'avere delle idee geniali, cercare di percorrerle, poi le abbandonava, poi le recuperava. Insomma, tutto questo però poi l'ha portato a vincere il premio Nobel nel 1965.
Giusto, Feynman era proprio noto per essere un vulcano di idee, no? Ne produceva in continuazione, ne sopprimeva in continuazione, perché dalla moltitudine di idee sono poche quelle che restano. Scherzando diceva che lo strumento più importante per un fisico teorico era il cestino della carta straccia, dove buttava tutte le idee che non avevano un seguito.
Beh, lui adesso forse appunto è un personaggio, è un caso un po' particolare, però è vero che fa parte di quella teoria di scienziati di cui il Novecento peraltro è ricco, ai quali spesso pensiamo perché sono diventati famosi anche attraverso l'iconografia, attraverso la loro esposizione mediatica. E allora, e qui adesso cominciano le cose difficili, è Marco Cagnotti, fisico e divulgatore, qui in studio con noi, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a te, ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
Al quale potrei cominciare appunto a porre la domanda, così a mo' di entrata, dopo ci sviluppiamo maggiormente, contenuta nel titolo. E cioè, è vero che non ci sono più gli scienziati di una volta?
No, la risposta è no, ci sono ancora gli scienziati di una volta, i grandi scienziati ci sono sempre. Bisogna però capire bene che cosa significa essere un grande scienziato. Ci sono due livelli di grandezza. Uno è il livello di grandezza scientifico, e sicuramente Feynman è stato un grande scienziato perché ha fornito dei contributi alla ricerca scientifica, non direi di valore, memorabili, che rimarranno nella storia della fisica. E un altro invece è la grandezza percepita, cioè quella percepita dal grande pubblico, che pensa che uno sia un grande scienziato perché... bella domanda, perché? Perché è un grande scienziato, appunto, ha ottenuto dei grandi risultati, ma perché, e lo dico da comunicatore, da divulgatore scientifico, perché il grande scienziato agli occhi del pubblico è grande perché buca, perché è ha una personalità sexy, interessante, gradevole, perché in qualche modo risponde alle aspettative della cultura popolare. E in questo Feynman lo era, effettivamente. Era un personaggio che si vendeva bene, che sapeva vendere bene se stesso e che era anche facile da vendere per i comunicatori che volevano promuovere le sue ricerche, le sue scoperte e la sua persona. Bisogna dire che di scienziati così, vuoi perché hanno un carattere così, vuoi perché hanno una storia che è facile da vendere, ce ne sono stati, e ne abbiamo parlato nell'ultimo Mille Voci al quale ho partecipato. Un altro caso era Stephen Hawking, che era sicuramente una mente geniale anche lui, ma che di nuovo era facile da vendere per la sua storia personale, il grande genio intrappolato nel corpo paralizzato e così via. Però di grandi scienziati, dal punto di vista scientifico, ce n'è tantissimi che sono sconosciuti al grande pubblico, proprio perché non sono altrettanto sexy agli occhi del pubblico, non bucano bene. Potrei farti dei nomi, potrei dirti fra i contemporanei Edward Witten, che è uno delle grandi menti della teoria delle stringhe, uno dei pochissimi fisici, forse l'unico addirittura, che ha vinto una medaglia Fields per la matematica. Se vogliamo pensare ai contemporanei di Feynman, Lev Landau, che è stato un grandissimo teorico, però aveva la sfortuna di vivere in Unione Sovietica e nei paesi occidentali non se ne sapeva nulla, e si è occupato di cose legate a quelle di cui si è occupato di Feynman, fornendo dei contributi paragonabili ai suoi. Mai sentito Lev Landau? Mai entrato nella cultura popolare? O lo stesso Edward Witten? Mai entrato nella cultura popolare? Perché? Perché sono persone normali, che non hanno una personalità prorompente o interessante come poteva essere quella di Feynman o quella di Einstein anche, che spaziava dalla politica alla filosofia, prendeva posizioni pubbliche, tutti lo conoscevano e inevitabilmente diventava famoso. Quindi ci sono due piani di grandezza, la grandezza scientifica e la grandezza popolare, e spesso non coincidono. Potrei farti un altro esempio diverso. Il caso, per esempio, di Marguerite Hack. Marguerite Hack non è stata una grande scienziata sul piano scientifico, però era sicuramente una grandissima e bravissima divulgatrice, con una personalità interessante che la rendeva gradevole e accattivante agli occhi del pubblico, perché aveva un simpatico accento toscano, perché prendeva posizioni pubbliche sulla laicità, sulla filosofia, che la rendevano provocatoria e le facevano in modo che fosse facilmente riconoscibile. Ma i suoi contributi scientifici non ne hanno fatto una grande scienziata. A differenza, se vogliamo rimanere nell'ambito della fisica italiana, di una persona come Tullio Regge. Tullio Regge è stato un grandissimo teorico italiano, però di nuovo non è conosciuto perché, o è molto meno conosciuto di Marguerite Hack, perché? Perché non bucava, non aveva la personalità prorompente che aveva Marguerite Hack.
Marco Cagnotti citava nella teoria delle stringhe, piccolo aneddoto radiofonico: qualche anno fa mi capitò di contattare Gabriele Veneziano, che è stato il padre, considerato uno dei padri della teoria delle stringhe, e io lo contattai perché aveva scritto un bellissimo articolo di scienza sull'American Scientist e gli chiesi di intervenire proprio perché parlava della scienza. Mi accorsi solo dopo che avevo collegato con me uno dei padri, appunto, della teoria delle stringhe, quindi uno dei fisici che in qualche modo stavano cercando anche di trasformare le teorie, ma non me ne ero reso conto. Questo capita, perché forse non era un personaggio così mediatizzato. Però quello che dice Marco Cagnotti mi serve per introdurre il nostro terzo interlocutore, che ringrazio, saluto, soprattutto ringrazio per essersi reso disponibile a quest'ora, perché è collegato con noi da New York, dove sono le 5:14, quindi l'abbiamo letteralmente buttato giù dal letto, ed è Massimo Pigliucci, biologo, genetista, filosofo, professore di filosofia al City College della City University di New York. Buongiorno Massimo Pigliucci.
Buongiorno, è un piacere.
Grazie di essere con noi, collegato via Skype, quindi speriamo che... No, adesso siamo collegati via telefono. Sì. Massimo Pigliucci, credo che abbia potuto sentire quanto ha detto fino adesso Marco Cagnotti, e mi suscita subito una domanda per il filosofo ma anche diciamo scienziato. Diceva Marco Cagnotti: perché non bucano, perché non rispondono alle attese della cultura popolare? Ma non è proprio questo forse un elemento vincente nella figura di certi scienziati? Quando io parto dalla domanda "non ci sono più gli scienziati di una volta", abbiamo citato Richard Feynman, che era un uomo eclettico, che andava nei night e ballava la samba, suonava il bongo a Rio de Janeiro, imparava gli strumenti della cultura brasileira, ed era un personaggio, però aveva tantissimi interessi, era un eclettico. E oggi invece la scienza è sempre più settoriale, sempre più specializzata, e quindi abbiamo figure molto tecniche, però poco, come io definisco, magari umaniste. È una mia interpretazione o c'è del vero in quanto dico?
È difficile dirsi, ovviamente, perché bisogna basarsi molto su interpretazioni personali, aneddoti. Non è che ci sono degli studi sociologici, diciamo, sulle caratteristiche pubbliche degli scienziati. Però secondo me è vero per una serie di motivi. Intanto, appunto, perché, come ha detto lei appena adesso, perché la scienza sta diventando sempre più specialistica. È inevitabile, non è solo la scienza, qualunque, tutte le discipline accademiche, dalla filosofia alla letteratura alla storia, stanno diventando estremamente tecniche, estremamente specialistiche, e quindi è molto più difficile vedere l'emergenza di un figure come una Feynman o un Einstein o anche un Stephen Hawking, tutto sommato, perché è vero che Hawking è una figura molto più recente di Feynman, per esempio, però appartiene in un certo senso a una generazione precedente. Quindi sì, la specializzazione delle discipline accademiche in generale è probabile che stia rendendo più difficile, più tempo passa e più diventa difficile vedere l'emergenza di uno scienziato, di una figura scientifica in quel senso. Questo dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista di diciamo divulgazione scientifica, quindi di come lo scienziato appare al pubblico generale, quello è un altro paio di maniche, perché in realtà siamo entrati già in un'era dove figure di quel tipo, alla Feynman invece, sono più ricercate ed è probabile che diventino famosissime da un momento all'altro a causa dei vari social network. Quindi penso per esempio a divulgatori scientifici qui negli Stati Uniti come Neil deGrasse Tyson, che è il direttore del planetario all'American Museum of Natural History. Ecco, Neil è una figura estremamente popolare negli Stati Uniti, ha prodotto la nuova versione della serie Cosmo, che fu prodotta inizialmente negli anni 70, credo, da Carl Sagan. È famosissimo, è dappertutto, se lo si vede in televisione, lo si ascolta alla radio, però Neil, da un punto di vista, diciamo, di scienziato, in realtà è più divulgatore che scienziato, non è, si occupa più principalmente di gestire appunto il planetario. Quindi lui è una figura che sta diventando abbastanza frequente, diciamo, in cui di scienziato che è famoso nei media, è riconosciuto dalla gente, però in realtà non è uno scienziato di primo piano dal punto di vista scientifico, perché quelli cominciano a essere veramente più difficili da trovarsi.
E tra l'altro aver citato Neil deGrasse Tyson ci permetterà poi di venire a una sua citazione, un'intervista proprio, tra l'altro, che Marco Cagnotti le ha fatto recentemente, in cui appunto lei citava proprio un esempio della difficoltà anche spesso di comunicare tra scienziati, perché gli scienziati poi pensano sempre di essere in una sorta, come dire, di botte di ferro, inattaccabile dal punto di vista epistemologico o dal punto di vista proprio del discorso scientifico, e cercare di capire il perché a volte di questa chiusura può essere anche un modo per chiedersi come la scienza è evoluta, e se ci chiediamo come è diventata la scienza, forse bisognerebbe anche chiedersi prima che cos'è la scienza. Lo facciamo tra poco, anche perché così diamo la possibilità anche ai nostri ascoltatori di riflettere sulla domanda provocatoria dalla quale siamo partiti, e cioè: non ci sono più davvero gli scienziati di una volta? Perché in fondo oggi la scienza spesso la vediamo associata alla tecnologia, spesso confondiamo le due cose, spesso non ci poniamo le giuste domande, cerchiamo soltanto delle risposte che a volte magari sono anche sbagliate.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
seasons always change, but the light that shimmers in her eyes stays the same. Yeah, the sun will shine and the moon will glow, and the world will always turn. There's a constant fire inside of her that always burns. Nothing left to say, she holds me. Time just flies away, it's being with her so easy. Oh, she knows me. Every corner of my soul, she knows me. The way I come, the way I go, she told me. There's nothing I can show. She don't know about me. And I say,
Le 11:23 a mille voci questa mattina ci chiediamo in compagnia dei nostri interlocutori, non ci sono più gli scienziati di una volta? Lo spunto ci viene dalla recente conferenza tenuta alla SUPSI di Trevano, alla Aula Magna della SUPSI di Trevano, da Dario Bozzolo, che è fisico, già docente di fisica alla SUPSI, che ha presentato la figura di Richard Feynman nel centenario della sua nascita e a 30 anni dalla morte. Feynman, che fu premio Nobel per la fisica nel 1965, figura eclettica e in parte straordinaria anche per la sua personalità, ma serve da esempio per chiederci appunto come è evoluta anche la scienza, il modo di comunicarla, il modo di recepirla anche da parte dell'opinione pubblica. Lo stiamo facendo, oltre che con lo stesso Dario Bozzolo, che è qui in studio con noi, con Marco Cagnotti, qui in studio con noi, è collegato dagli Stati Uniti, Massimo Pigliucci, che è biologo e filosofo della scienza, è filosofo che si interroga proprio su come sta evolvendo la scienza. Tra l'altro, autore di un libro dal titolo Science Unlimited, quindi Scienza senza limiti, The Challenge of Scientism, le sfide dello scientismo. Massimo Pigliucci, cosa si intende per scientismo?
Oh, bella domanda, per questo abbiamo messo un intero libro su questo argomento. Lo scientismo è l'idea che alle volte la scienza, e quindi gli scienziati che fanno la scienza, travalica i limiti che dovrebbero essere propri della scienza. Quindi lo scientismo è quando la scienza esagera, quando si occupa di cose delle quali, per le quali non ha i mezzi di occuparsi, e quindi quando gli scienziati cominciano a dire, dare delle opinioni o a fornire delle risposte su degli argomenti che in realtà non si prestano molto a domande e risposte anche scientifiche. La controversia è che alcune persone pensano che lo scientismo sia un problema significativo dal punto di vista dal punto di vista della relazione tra le discipline scientifiche e le discipline umanistiche, ma anche sia un problema per l'immagine stessa della scienza, perché ovviamente l'immagine della scienza, come l'immagine di qualunque professione basata su un certo tipo di rispetto che viene da un certo modo di fare le cose. Se gli scienziati cominciano a fare le cose in maniera diversa che invita la critica, allora questo potrebbe diventare anche un problema per l'immagine della scienza. D'altro canto, però, l'altra metà dei contribuenti, degli autori a quel volume, sostiene invece il contrario, che lo scientismo è una un'espansione logica della scienza, che in realtà non esistono domande a cui la scienza non possa di cui non possa occuparsi, di cui non possa trovare risposte, a cui non possa trovare risposte, e quindi da lì la discussione, appunto, scientismo come un problema per la scienza o uno scientismo come estensione logica di quello che la scienza è stata negli ultimi secoli.
Argomento di attualità, è persino banale dirlo, di attualità estrema, perché spesso ci interroghiamo su questo. Ve lo ricordo, Science Unlimited, The Challenges of Scientism, il titolo è in inglese, Le sfide dello scientismo, è un'opera, diciamo, scritta a quattro mani da Massimo Pigliucci e Martin Boundary, University of Chicago Press Books, questo per chi magari volesse cercare notizie in internet. Marco Cagnotti, dicevamo prima, appunto, anche le questioni poste da Pigliucci ci riportano al centro della questione, cioè come è evoluta la scienza, ma prima forse bisogna ancora interrogarsi su che cosa intendiamo oggi per scienza.
Ecco, allora forse è opportuno chiarire per l'ennesima volta che cosa la scienza non è.
E si fa sempre al contrario.
Si fa sempre al contrario, sì. Nonostante il grande pubblico, la maggioranza delle persone pensi che la scienza invece è proprio quella roba lì. E attenzione, a me è capitato di fare lezione all'università anche a dei dottorandi, a degli studenti di dottorato di materie scientifiche, e di scoprire che hanno un'idea sbagliata di quello che è la scienza. E la maggior parte delle persone, spesso purtroppo anche tanti scienziati, pensano che la scienza sia un insieme di conoscenze, di cose che si sanno, e si immaginano la scienza come un'enciclopedia di 100 volumi, o ogni volume corrispondente a una disciplina, che ti dà delle risposte. Vuoi sapere come e quando si sono estinti i dinosauri? Prendi il volume della paleontologia e scopri che 65 milioni di anni fa un asteroide di 10 km si è schiantato sulla Terra e ha provocato una catastrofe ecologica globale. E tutti pensano che la scienza sia questa, diciamo tutti, la maggior parte delle persone pensa che la scienza sia questa cosa qua. E invece la scienza non è questa cosa qua, non è un insieme di conoscenze. La scienza è un metodo per interrogare la natura, un metodo che ha, anche lì, non è che siano proprio tutti d'accordo sulle caratteristiche di questo metodo, e alcuni estremisti sostengono anche che il metodo non esiste proprio. Però, in generale, nell'ambito della filosofia della scienza, si ritiene che la scienza sia un metodo con delle caratteristiche, con delle procedure, con per esempio la caratteristica della revisione costante delle conoscenze, del confronto con l'evidenza sperimentale e così via. Un metodo che porta a delle conoscenze che non sono mai vere. La scienza non dice quello che è vero in assoluto. La scienza dice una cosa diversa, dice quello che è provvisoriamente non falso, nel senso che nel momento in cui noi formuliamo una teoria scientifica che descrive la realtà, possiamo soltanto dire tutto quello che abbiamo osservato fino adesso, che abbiamo imparato, che conosciamo, i risultati dei nostri esperimenti confermano questa teoria. Questa teoria è vera, ma per il momento è provvisoriamente non falsa. Magari fra 10 anni, 100 anni, nuovi risultati sperimentali ci costringeranno a correggere questa teoria, a modificarla, o addirittura a buttarla via, a sostituirla con una teoria nuova, con un carattere esplicativo maggiore, che spiega le stesse cose che spiegava quella vecchia, spiegandone pure delle nuove che quella vecchia non riusciva a spiegare. Questo è la scienza. Secondo aspetto, bisogna distinguere la scienza dalla tecnologia, perché anche in questo caso c'è una grande confusione.
Fermiamoci un attimo, sì, perché dopo ci veniamo. Prima volevo chiedere a Dario Bozzolo anche qui un po' provocatoriamente, se secondo lui Richard Feynman avrebbe condiviso quanto dice Marco Cagnotti.
Ma sicuramente. A questo proposito, proprio per il discorso che ha fatto Cagnotti, vorrei citare una frase di Feynman. La nostra libertà di dubitare è nata agli albori della scienza. La lotta dura e difficile per conquistarsi il diritto di mettere le cose in discussione, di non accettare certezze, di dubitare. Non dovremmo dimenticarcene o rischieremmo di perdere quello che abbiamo conquistato. Quindi il dubbio, la non certezza. La scienza procede per passi, ma non ha mai la certezza assoluta e definitiva. Quindi sono delle verità quasi provvisorie, no? Che possono essere confutate da nuove evidenze sperimentali, da altri fattori che le fanno modificare o addirittura rigettare.
A complicare il tutto, e ho strappato quasi la parola di bocca a Marco Cagnotti, ma prima volevo sentire anche qui una riflessione di Massimo Pigliucci. A complicare le cose, adesso c'è questa sovrapposizione che è spesso mediatica, perché dopo questo non credo che riguardi gli scienziati, ma spesso attraverso i media finiamo per mettere insieme scienza e tecnologia e fare anche un po' di confusione. Massimo Pigliucci, questo contribuisce a quell'eccesso di scientismo di cui si parlava prima?
In un certo senso sì, c'è un po' di confusione, non solo sulla differenza tra scienza e tecnologia, ma anche la differenza tra diverse discipline scientifiche. Per esempio, si parla negli Stati Uniti, spesso si parla di hard science e soft science, quindi di scienze dure, diciamo, e scienze leggere. Scienze dure tipicamente sono la fisica, la chimica, cose di questo genere. Le scienze cosiddette leggere sono invece le scienze sociali, quindi la psicologia, la sociologia, anche l'economia, volendo. E quindi poi da lì si va al discorso più generale, più ampio, della differenza tra scienza e non scienza, che è una cosa che ovviamente è di interesse ai filosofi della scienza, perlomeno dai tempi di Karl Popper all'inizio del XX secolo. Una cosa che vorrei far notare è che ci sono queste differenze, sicuramente. Le scienze sociali non funzionano nella stessa maniera, non sono la stessa cosa che le scienze fisiche, le quali differiscono dalle scienze biologiche e sicuramente differiscono dalla tecnologia. Però è anche vero che si tratta in realtà di confini non netti. È molto difficile spesso tracciare una linea di demarcazione chiarissima tra la scienza e la tecnologia, tra la fisica e la chimica, tra le scienze sociali e le scienze naturali. Quindi non bisogna pensare a questo problema come una serie di compartimenti stagni in cui riusciamo a mettere, a sistemare e classificare le cose in maniera molto chiara. Non ci sono anche addirittura tra scienza e non scienza, ci sono certe aree, per esempio, della filosofia della scienza che sono così vicine alla scienza stessa che è difficile dire dove si trovi la differenza. Ci sono delle persone che lavorano, per esempio, in filosofia della biologia o in filosofia della fisica o in filosofia della matematica, che pubblicano dei lavori tecnici che sono praticamente indistinguibili da lavori teorici negli stessi campi di matematica, fisica o biologia. Quindi, quindi queste differenze ci sono e vanno apprezzate, però sono differenze che fanno parte di una gradazione dove non ci sono dei confini netti.
E quello che dice Massimo Pigliucci ci dà lo spunto per fare ulteriormente riflessioni sulla questione anche della differenza tra metodo e oggetto di studio della scienza, ma non soltanto appunto delle scienze matematiche, anche delle scienze umane, e capire anche come figure che in qualche modo hanno travalicato i confini tra le scienze fisiche e le scienze non fisiche abbiano in qualche modo scombinato un po' anche le carte, non abbiano cambiato il nostro modo di pensare. Chissà se è davvero così, in fondo è una domanda che ci siamo posti sin dall'inizio.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
together.
Running after you.
There's no connections holding us down.
Down.
Isn't it a shame,
shame
that it never happened?
Isn't it a shame?
Oh yeah. But we're still here, we are the second time round. It's gotta be social, compatible, sexual, irresistible. It's gotta be right for life. But I'm sure, so sure, it's heaven knocking at my door.
Sure, so sure.
So baby, come on inside, yeah.
I need you so much.
More and more each time we touch.
Sure, so sure. So
but it's real love I've found, yeah, yeah.
Holding, squeezing, touching, teasing.
Non ci sono davvero gli scienziati, non ci sono più davvero gli scienziati di una volta, quello che ci stiamo chiedendo questa mattina con Marco Cagnotti, Massimo Pigliucci, Dario Bozzolo. In realtà avrei dovuto citarli in ordine diverso, ma vabbè, insomma, la domanda che aleggia in questa conversazione di questa mattina con il collegamento telefonico con gli Stati Uniti, con Massimo Pigliucci, che ringraziamo perché nonostante l'ora così antelucana, sono le 5.38 negli Stati Uniti, ha una freschezza di mente notevole. Massimo Pigliucci, tra l'altro, ricordiamo il piccolo aneddoto con Neil deGrasse Tyson. Che cosa le è successo con questo divulgatore? Perché mi ha colpito questa cosa che lei a un certo punto ha raccontato.
Neil è un esempio, purtroppo devo dire, abbastanza tipico in questo momento, di scienziati che hanno una certa fama con il pubblico, specialmente di fisici, devo dire, fisici o astronomi, anche se ci sono delle eccezioni, che per qualche motivo se la prende con la filosofia.
Perché?
E se la prende in maniera molto pubblica con la filosofia. Per cui, per esempio, più di un'occasione Neil ha fatto delle dichiarazioni su podcast, durante interviste, eccetera, del tipo: ah, la filosofia non serve a niente, è morta, ormai stanno sempre a chiedersi le stesse domande, farsi porsi le stesse domande, cose di questo genere. E a un certo punto, siccome questo appunto non è solo lui, è un trend, abbiamo citato prima Stephen Hawking che ha aperto il suo ultimo libro con la frase: la filosofia è morta perché non contribuisce più alla fisica, e poi a quanto pare non si è reso conto di aver scritto un intero libro di filosofia della cosmologia. Però siccome sono diversi questi scienziati, a un certo punto, come sia come scienziato che onestamente come filosofo, la cosa mi ha un attimino scocciato, quindi ho scritto una risposta abbastanza dettagliata a Neil, che tra l'altro conosco, una persona molto simpatica, non è un arrogante, normalmente no, però in questo caso
intellettualmente è un po' arrogante, insomma.
Esatto. E a un certo punto, durante il dialogo che poi ne è scaturito, gli ho domandato, dico: ma scusa, toglimi una curiosità, insomma, tu libri di filosofia, non parlo di libri per il pubblico in genere, libri tecnici di filosofia o lavori tecnici di filosofia, ne hai mai letti? E lui candidamente ha risposto no. Dice: allora di che cosa stai parlando, scusa? Cioè, ti pare che uno che non è uno specialista in un certo campo, cioè mettiamo che a un certo punto mi alzo la mattina, c'è un'intervista, ho un'intervista alla radio e dico: ma secondo me la meccanica quantistica è tutta una serie di corbellerie. Cioè, perché? È perché, sai, questa gente parla di roba che non si può vedere, che entra e esce dall'universo senza che ce ne andiamo. Ma stiamo scherzando, cioè, uno ovviamente mi potrebbe domandare: ma scusa, ma tu di meccanica quantistica quanto ne sai? E la risposta sarebbe niente.
Quindi,
però è una cosa abbastanza
Quindi perché mettersi nella condizione di giudicare, appunto? Ed è paradossale questa cosa, perché sembra appunto che è significativo questo incontro intellettuale, questo scontro intellettuale con Neil deGrasse Tyson. L'idea che la filosofia in qualche modo sia antagonista, no? E quindi anche morta da un certo punto di vista rispetto alla scienza, è frutto molto del nostro tempo, ed è per quello che in fondo io, chiedendomi se non ci sono più gli scienziati di una volta, mi pongo anche contestualmente la domanda: ma in fondo gli scienziati di una volta erano anche un po' più filosofi? E ha senso porsi questa domanda?
Ha perfettamente senso, e la risposta è assolutamente. Gli scienziati, specialmente i fisici, ma anche i biologi, della prima parte del XX secolo fino, diciamo, agli anni 50, fino al primo dopoguerra, era decisamente molto più, non solo rispettosa, ma anche aveva più conoscenze di filosofia. Einstein è l'esempio più ovvio, ma Bohr, ce ne sono tanti di quella generazione. Feynman in realtà era un'eccezione. Feynman disse anche lui una cosa piuttosto provocatoria sulla filosofia, disse che la filosofia è tanto utile alla scienza quanto l'ornitologia è utile agli uccelli. Cioè, per niente.
Bella provocazione, sì, sua, ovviamente.
È una bella provocazione. La risposta che diversi filosofi ovviamente hanno ferito è che sì, però gli uccelli in realtà, l'ornitologia è importante perché un sacco di specie di uccelli andrebbero estinte se non ci fosse l'ornitologia. Però, voglio dire, Feynman fu uno dei primi in realtà di quella generazione di fisici a essere scettico, diciamo, della filosofia. Ed è una cosa interessante perché... c'è alla base c'è non solo una questione di ignoranza, ma nel senso proprio di alla Neil deGrasse Tyson non ho mai letto un libro di filosofia, eppure ne parlo tranquillamente come se la conoscessi bene, ma c'è anche una questione di incomprensione, perché la filosofia è anche quella è un'area enorme, così come lo è la scienza, è difficile da definire, non ha dei confini molto, molto netti, però è sicuramente, e lo posso dire questo onestamente in prima persona come accademico che ha lavorato in entrambi i campi, è veramente diverso. Cioè, nessuno può sbagliare, se uno prende un lavoro tecnico di filosofia e lo apre e lo mette vicino a un lavoro tecnico di scienza, di qualunque scienza naturale, non è possibile pensare che sia né la stessa cosa, né che parlino degli stessi argomenti, né che le metodologie siano simili l'una all'altra, insomma veramente delle cose diverse. I filosofi si pongono delle domande diverse, per esempio nel caso specifico della filosofia della scienza, ovviamente la domanda fondamentale che ci si pone in filosofia della scienza è come funziona la scienza e perché funziona così bene.
E che sarebbe
qualora
stata
non funzionasse, e quando non funziona, perché non funziona, perché cos'è che è andato male. Queste non sono domande che si pongono gli scienziati generalmente.
E che sono poi una risposta che si sarebbe potuto dare appunto allo stesso Neil deGrasse Tyson. Però sì. il parlare di questa ignoranza reciproca mi suggerisce una domanda che poi farò a Marco Cagnotti, ma nel frattempo ci ha raggiunti Rossana Maspero, che ha raccolto qualche messaggio che arriva dal pubblico anche.
Esattamente, vi voglio riferire le impressioni, anche lo sguardo degli ascoltatori sul tema. Intanto un signore ci dice: è vero, non ci sono più gli scienziati di una volta, ora si basano tutti sulla tecnologia con i computer e con la supervisione di diversi scienziati nei diversi campi. Una volta era tutta farina del proprio cervello, quindi una visione anche un po' romantica, se capisco bene, dello scienziato. Mentre un altro signore chiede e si chiede se rientrano nel discorso che state facendo oggi anche le scienze politiche in ambito di questa discussione, perché dice: sarebbe interessante approfondire le competenze anche per i giornalisti, che spesso vengono interpellati tuttologi troppo o proprio convinti di una risposta che in realtà scientificamente è pur sempre in evoluzione.
In questo caso, per questo ascoltatore, lo rimandiamo alla trasmissione di ieri, visto che abbiamo parlato dell'Osservatorio della politica regionale con Oscar Mazzolini, politologo. Abbiamo parlato appunto di quanto è difficile fare politologia oggi.
Però l'idea comunque della risposta scientifica come se fosse chiusa per sempre, mentre invece sono in eterna evoluzione, forse può essere interessante.
Sì. Soprattutto anche la prima riflessione che ci ha portato Rossana Maspero, Marco Cagnotti, perché era uno dei discorsi che abbiamo fatto preparando questa trasmissione. Questi scienziati di una volta che lavoravano, appunto, come ci ricordava Dario Bozzolo, buttando molte cose nel cestino della carta straccia, lavoravano da soli, pensavano da soli, si divertivano in gruppo. però avevano una testa pensante. Oggi invece si dice la scienza è diventata troppo tecnologica, troppo in grandi equipe di scienziati che alla fine, dai quali poi non emerge una figura veramente saliente. Davvero così?
Allora, qui ci sono tanti problemi mescolati.
Vediamo di affrontarli.
Allora,
uno.
Gli scienziati lavorano ancora oggi con la testa, questo è fondamentale. Non esiste scienza senza la testa degli scienziati. I computer non hanno sostituito gli scienziati, questo deve essere chiarissimo. Non producono modelli scientifici, non producono progetti di esperimenti. I computer sono degli strumenti, delle macchine che sono più potenti, più sofisticate, ma come macchine sono equivalenti agli strumenti di laboratorio che usavano gli scienziati all'inizio del Novecento. Niente di più e niente di meno. Non c'è sostituzione da questo punto di vista. La tecnologia è ancillare rispetto alla scienza e va considerata uno strumento. E qui, allora, c'è la necessità di distinguere scienza da tecnologia. E anche qui io ho un aneddoto. Quando ero studente all'università, alla seconda metà degli anni Ottanta, uscì un quaderno di Repubblica, di approfondimento, di divulgazione scientifica, che si intitolava Fisica 2000, perché all'epoca il 2000 era il futuro ad avvenire. E ricordo che noi studenti di fisica ci arrabbiammo moltissimo perché in copertina, per rappresentare la fisica, avevano messo un fungo atomico. Ora, è opinione comune, un'altra opinione nell'immaginario collettivo, che la bomba atomica, le armi batteriologiche, le armi chimiche e l'inquinamento e tutti gli altri disastri con i quali siamo confrontati siano frutto della ricerca scientifica. Bene, non è così. Scienza e tecnologia sono distinte e separate perché hanno due scopi differenti. Nel momento in cui io voglio imparare qualcosa sulla natura, voglio conoscere la natura, con quali leggi si comporta, io faccio lo scienziato. Nel momento in cui io decido di applicare queste leggi che ho scoperto come scienziato per ottenere un risultato pratico, io non sono più uno scienziato, sono un tecnico, mi occupo di tecnologia. Allora, la bomba atomica è vero che è stata costruita da dei fisici che avevano studiato e fatto scoperte in fisica nucleare, ma nel momento in cui però nel momento in cui si sono posti il problema di costruire una bomba per ammazzare delle persone, non agivano come dei fisici, non scoprivano cose nuove, volevano realizzare un oggetto. Hanno fatto bene, hanno fatto male. Il giudizio etico va dato sulla tecnologia, non sulla scoperta scientifica. Dopo io lo so che non è così semplice, che ci sono dei campi di confine che lasciano un margine di incertezza. Per esempio, se io sono un biologo e mi interesso di studiare, ovviamente da biologo, gli esseri viventi, e voglio solo studiarli gli esseri viventi, nel momento in cui mi accingo a studiarli devo anche considerare il fatto che gli esseri viventi hanno l'esperienza del dolore, e quindi io devo anche avere alcune cautele etiche nei confronti dei miei oggetti di studio. Ma nel momento in cui io mi occupo di scoprire il bosone di Higgs, voglio dire, non c'è niente di male nello scoprire il bosone di Higgs, è conoscenza pura, è sempre positiva la conoscenza pura in sé. Se un domani si scopre che il bosone, si capisce che il bosone di Higgs, scoperto da scienziati, può essere utilizzato per, sto inventando completamente, produrre energia o per realizzare una nuova arma, a quel punto quella sarà tecnologia.
Beh, qui basterebbe citare anche l'iconografia cinematografica, no? Il bosone di Higgs richiama il CERN di Ginevra, esatto. Richiama gli studi fatti al CERN di Ginevra, poi arriva il film tratto dal romanzo di Dan Brown e si dice, ecco, all'interno del CERN di Ginevra stanno preparando la distruzione del mondo attraverso un buco nero, e questo ci porterebbe molto lontano. Facciamo di nuovo un passo indietro, Dario Bozzolo, perché citando aleggia la figura di Feynman, no? Premio Nobel della fisica nel 65, tra l'altro per cosa?
Il premio Nobel è stato attribuito per le sue scoperte nell'elettrodinamica quantistica, quindi è riuscito a unire la meccanica quantistica con la teoria della relatività di Einstein, no?
Piccolo problemino della fisica,
non è stato facile,
del XX secolo, e peraltro soggetto ancora oggi a enormi discussioni. Ma glielo chiedo anche perché lei nel corso della conferenza a un certo punto ha mostrato un aspetto anche interessante, no? Così come si va in giro con la maglietta con scritto E uguale MC al quadrato, e poi se uno gli chiede conosce il significato di questa equazione cominciano i problemi, allo stesso modo la gente andava in giro con la maglietta con l'equazione di Feynman, no?
O con con i tatuaggi sul braccio. Lui stesso aveva fatto dipingere su un suo piccolo van dove viaggiava con tutta la famiglia, no? In giro per la California, si era fatto dipingere questi suoi diagrammi, no? Che sono molto attrattivi dal profilo grafico, sono dei bei disegni, no? Per la gente comune sono semplicemente dei disegni, sono pochi quelli che hanno la possibilità di capire cosa c'è sotto questi diagrammi, è abbastanza complicata la cosa, e però sono stati un'idea geniale di Feynman per facilitare certi calcoli, certi approfondimenti che sennò erano molto complicati o più complicati ancora da effettuare.
Siccome ci avviamo verso la conclusione, vorrei fare un punto, ancora un giro breve di riflessioni. Vorrei almeno capire innanzitutto se secondo lei Dario Bozzolo, visto che lo ha mostrato anche durante la conferenza, i pensieri, gli scritti di Feynman sono ancora attuali, non tanto per quanto riguarda l'aspetto scientifico che ci porterebbe lontano, ma quanto quello che possiamo ricavare anche del metodo di riflessione di Feynman. Secondo lei sono ancora attuali?
Allora, Feynman ha spaziato in tantissimi campi, ha fatto tantissime affermazioni, c'è un intero libro fatto di aneddoti, no? Migliaia di aneddoti di Feynman, e devo dire che alcune tematiche che lui ha affrontato sono di grande attualità, no? Per esempio l'integrità scientifica, no? Che cosa si intende, cosa è oggi l'integrità scientifica con tutti i condizionamenti che possiamo avere a livello di posto di lavoro, di disponibilità di fondi di ricerca eccetera. Molti scienziati hanno una pressione, no? Incredibile, che può farli deviare da questa integrità scientifica che Feynman ha avuto la fortuna, almeno dice lui, di aver conservato. Quindi ci sono anche temi legati all'insegnamento, no? Feynman è stato un grande divulgatore scientifico, ma un grande insegnante con una grande personalità, e anche lì se andiamo a vedere possiamo trarre alcuni spunti che possono essere discussi anche nella nostra realtà quotidiana, anche all'interno del Ticino, se vogliamo, sia la SUPSI che l'USI. Sono veramente temi significativi.
È interessante quello che dice Dario Bozzolo, perché forse potrebbe essere anche una conclusione. Marco Cagnotti diceva l'insegnamento, quindi la capacità di comunicare, l'insegnare che cos'è la scienza, che cosa non è la scienza e che cosa fanno gli scienziati. È da qui che bisogna cominciare.
Ma forse, per forza, ma in generale in tutto nella società bisogna partire dall'insegnamento. I ragazzini e le ragazzine di oggi saranno i cittadini e le cittadine di domani, e noi dobbiamo considerare il fatto che una democrazia è una democrazia matura, è una democrazia reale soltanto nel momento in cui le persone sono informate, altrimenti il suffragio universale perde ogni significato e diventa uno strumento mostruosamente pericoloso. È un sottinteso della democrazia che è tale soltanto se le persone si informano nel momento in cui viene chiesto loro di esprimere la propria opinione su un oggetto o di scegliere qualcuno che deciderà al loro posto in una democrazia rappresentativa. Le persone devono essere informate. Una delle tragedie attuali è che c'è il suffragio universale, ma non c'è una sufficiente informazione. La gente vota di pancia, vota seguendo degli slogan, vota seguendo idee superficiali e stupide. E ovviamente l'unico vero strumento per cambiare e migliorare questa situazione è attraverso l'educazione e l'istruzione, che è fondamentale nella società, ma vale per la scienza, ma vale per qualsiasi altra cosa.
C'è chi dice che c'è anche un eccesso di informazione. Massimo Pigliucci, battuta finale anche con lei. Si parlava appunto di un'ignoranza reciproca, di una sorta di incomprensione tra le scienze filosofiche e le scienze pure. È uno steccato che dobbiamo cercare di superare. I due lati devono guardarsi e cercare di dialogare di più?
Assolutamente, ma non è un problema nuovo. Sono quasi più di 50 anni che C.P. Snow ha pubblicato questo saggio sulle due culture, da una parte quelle umanistiche e da una parte quelle scientifiche, e purtroppo la separazione c'è ancora. E l'unico modo, secondo me, in cui si può superare è con il dialogo dalle due parti, perché oggi come oggi non è possibile, è difficile pensare di individui che spazzino tutte le scienze naturali, tutta la filosofia, tutte le discipline umanistiche. Però invece impensabilissimo l'idea di mettere assieme un sacco di gente che si occupa di domande che sono interrelate e da un punto di vista filosofico, da un punto di vista storico, da un punto di vista sociologico e da un punto di vista scientifico. Quindi è la collaborazione che va aiutata e va incentivata.
Massimo Pigliucci, battuta finale, se lei dovesse identificare oggi uno scienziato di una volta, chi suggerirebbe? Le viene in mente qualcuno?
Domanda difficile, ma direi Sean Carroll, il cosmologo. Sean è una persona, uno che si occupa di cosmologia teorica, quindi teoria delle stringhe, universi paralleli, queste cose qui, e diverse interpretazioni della meccanica quantistica. È una delle poche persone che conosco che non solo a me sembra dal di fuori uno scienziato di primo livello, ma dal mio punto di vista soprattutto è una di quelle persone che ha una sensibilità nei confronti della storia della scienza, della filosofia della scienza, e che quindi si comporta in maniera positiva, diciamo, e aperta nei confronti delle altre discipline.
Grazie Massimo Pigliucci, anche perché ha citato un omologo, potremmo dire, di un personaggio che io amo molto, che è Carl Sagan, che abbiamo citato, che secondo me era un grande umanista oltre che un grande astrofisico. Grazie a Marco Cagnotti, fisico, grazie a Dario Bozzolo, fisico, che ha presentato la figura di Richard Feynman sabato scorso alla SUPSI. Grazie soprattutto a Massimo Pigliucci di essersi collegato con noi dagli Stati Uniti alle 5 del mattino. Massimo Pigliucci, che è docente e filosofo, professore di filosofia al City College e alla City University di New York, coautore del libro Science Unlimited, The Challenges of Scientism, le sfide dello scientismo, insieme a Martin Boundary per l'edizione University of Chicago Press Books. Grazie di essere stati con noi. Domani affronteremo un tema di grande spessore, di grande ampiezza, che è quello legato al destino dell'aeroporto di Lugano. Lo faremo con un parterre di ospiti che vedrete avranno molte cose da dire. Per Mille Voci di oggi è tutto, da Nicola Colotti al microfono. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1.